mettiamo in ordine di importanza, mi faccio alzare così vi faccio fare un po' di movimento di sedere. Ma non funziona esattamente, funziona perfettamente.
Sì.
Però funziona, eh? In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo la classica preghiera a Maria del tempo pasquale, quindi io dico la frasetta e voi rispondete alleluia. Esulta Regina del Cielo.
Alleluia.
Cristo che è portato nel grembo.
Alleluia.
È risorto come aveva promesso.
Alleluia.
Prega il Signore per noi.
Alleluia.
Ci sediamo, concluderemo con la preghiera. Prima di dare lettura del brano, rifare io qualche puntualizzazione, poi confrontarci tra di noi per una consapevolezza sempre più approfondita sia del Vangelo sia del nostro compito di animatori dei gruppi del Vangelo, sempre con quella grande attenzione che dobbiamo avere, la doppia fedeltà, la fedeltà al Vangelo e la fedeltà alle persone che abbiamo di fronte, ma su questo ci torniamo. Per aiutare me a capire che taglio avere questa sera, alzi la mano chi, ma non è un'indagine, proprio chi ha già sentito la lezio fatta, vediamo quanti, la lezio che Oceo l'ha sentita in modo indiretto, vedo che sono due terzi, va bene, così so più o meno come ci muoviamo. Perché come sapete, questo è il brano che abbiamo vissuto nella lezio venerdì, è il brano, commentiamo adesso Marco 3:7-12, è esattamente il brano successivo a quello dei gruppi del Vangelo della volta scorsa, questo ci darà alcuni vantaggi. Venerdì prossimo faremo il versetto seguente, del quale comunque dico una parola anche oggi, e poi il venerdì 27 aprile il gruppo dei Vangeli. Ecco, adesso facciamo un momento insieme di formazione e di condivisione, poi anche aiutati da Marco faremo un po' la precisazione dei gruppi, anche per quello che riguarda il giorno in cui tenerlo, perché anch'io vi leggerò le righe che intendo scrivere sulla parola i giorni prossimi, così ci confrontiamo anche su questo. Ma prima dedichiamo attenzione al Vangelo. Il Vangelo dice, lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo 3, versetti dal 7 al 12. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Indumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una gran folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi fosse. Allora, visto che più o meno due terzi delle persone presenti, che siete voi, in qualche modo hanno sentito la lezione, sarò un attimo più sintetico sul commento, magari invece se qualcuno delle persone che non sono state a letto, non hanno ascoltato, trovano poco esplicativa la spiegazione, siamo qui apposta per parlare, ci aiutiamo insieme a precisarla e poi appunto rilanciamo nel dibattito tra di noi. Facciamo proprio una prima parte di attenzione al Vangelo e poi invece facciamo una seconda parte più focalizzata nel vedere il legame, come sempre io dico, nel vedere, non nel fare, il legame c'è già, nel vedere il legame tra il Vangelo, la nostra vita e le vite, le esistenze delle persone che presumibilmente incontreremo nei nostri gruppi del Vangelo. Allora, per questo brano di Vangelo, per entrare in questo brano di Vangelo, ed è questa la fortuna che questo gruppo del Vangelo abbia un testo che sia contiguo a quello precedente, appunto, una delle cose più importanti è ricordarsi quello che è successo prima. Questo, tra l'altro, mi dà molto piacere un termine banale, cioè sono pastoralmente molto soddisfatto di questo fatto, perché sapete che una delle cose a cui tengo di più, ma ci tengo io perché ci tiene la Chiesa, è che quando si ascolta, si cerca di stare sul Vangelo, ci sia appunto un'intelligenza che è aiutata dalla sequenza. L'abbiamo detto tante volte, adesso non sto a ripetere, adesso lo vediamo qua, perché appunto il versetto 7, la prima parte, dice: Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare. E già dicevamo venerdì, e lo ripeto adesso, in questa metà del versetto 7 ci sono due cose nuove rispetto al resto del Vangelo. Prima di tutto non c'è scritto che Gesù va, che si muove, ma Gesù si ritira. Stiamo attenti alla forza di questa parola, che anche nella lingua italiana, chiaramente l'originale è greco, ma anche in lingua italiana ritirarsi ha molti significati. Uno si ritira perché batte in ritirata di fronte a un nemico troppo forte, uno si ritira perché vuole stare tranquillo, uno si ritira perché dice basta, per me la partita è finita, abbandono, mi ritiro. Interessante che Gesù, c'è scritto, si ritira. Se noi partiamo dal versetto 7, uno non ci sta neanche attento a questa parola. Invece, se ci ricordiamo il brano precedente, l'ultimo versetto del brano precedente, Marco 3, versetto 6, l'ultima parola del Vangelo della volta scorsa, l'ultima parola del Vangelo della volta scorsa è morire. Perché adesso non sto a rileggerlo, ma ce lo ricordiamo. Lo manda in una rivita, Gesù nella sinagoga, si guarda intorno, è addolorato per la durezza di cuore della gente che aspetta solo di accusarlo, la gente poi i farisei, i capi degli erodiani. Lui compie il miracolo, lo vedono, non gliene importa nulla del miracolo. Ricordate che freddo ci dava questo brano, è un brano molto freddo, anche qui un po' il freddo continua, e si ritirano fra di loro e decidono di ucciderlo. E se appunto la mia parlata mi sembra troppo imprecisa, leggo direttamente il versetto, Marco 3, versetto 6. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. E dopo questa parola fortissima, la prima volta che c'è sul Vangelo, non sarà l'ultima, ma è la prima. Pensate che c'è un autore che ha detto: la primavera galileiana, cioè Gesù che compie miracoli, che splende, che lo segue tanto fuori, adesso vedremo, finisce qui. Già qui iniziano le ombre di Gerusalemme. Allora uno dice: come mai Gesù si ritira? Lo vogliono ammazzare. Anzi, la prima volta. Vedete, qui dobbiamo fare quel lavoro mentale di togliere quel fatto che, essendo cristiani da una vita, che ascoltando il Vangelo da una vita, noi non stiamo attenti ai particolari, no? Uno dice: ma si sa che Gesù va a Gerusalemme a morire. Sì, ma qui è la prima volta che viene detto e che lui lo percepisce. Cioè, un conto, scusate il parallelo brutale, se hai un brutto male, una malattia che ti porta alla morte, e sei in questa malattia da 5 anni, 10 anni, e sai che devi morire, per carità, è tremendo. Un conto è quando ti viene detto: guardi che lei è una malattia che dovrà morire. Ecco, se volete, questo esempio ci dice, non dico la situazione psicologica di Gesù, adesso non abbiamo questa pretesa, è sempre un mistero che ci supera, però guarda caso la parola dopo è Gesù che si ritira. Prima, grande cosa, non l'ho trovato scritto prima. Secondo, con i suoi discepoli. È la prima volta che Gesù si muove con i discepoli. Come mai? No? Anche Alessio dicevamo, come mai? Come mai un uomo di 20 anni non pensa a fare testamento, un uomo di 90 sì, mediamente? Perché uno a 90 ha un rapporto con la morte, con la vicinanza della morte, diverso da uno di 20. Come mai a un certo punto Gesù nel Vangelo dedicherà particolare attenzione ai suoi, farà una formazione particolare, e mentre all'inizio del Vangelo non lo fa molto? Perché? Se devo uccidere, attenzione che anche qui, se non vorrei far divampare dibattiti teologici che ci portano lontano, ma serissimi teologi dicono una cosa, che poi non c'è bisogno di essere seri teologi, basta essere persone di buon senso. Certamente Gesù venuto nel mondo Dio, era per certi versi inevitabile che venisse ucciso, dopo lo vediamo, esattamente come tutte le persone particolarmente buone, particolarmente sante, particolarmente brave, tendenzialmente le uccidono. Che sia Martin Luther King, che sia Gandhi, che sia... perché è nella struttura della realtà che il buono in qualche modo accumula il male intorno a sé e viene fatto fuori. Figuriamoci il buono per eccellenza. Però non è una cosa matematica, con rispetto al professore di matematica qui presente, non è una cosa, un destino nel senso che sia destino era scritto, no, perché c'è sempre in gioco la libertà. Ora, non dimentichiamoci mai che se Gesù non avesse fatto questa fine, Gesù chi era? Era il figlio di Dio, il Messia, atteso da tutta la storia di Israele per ricostituire fondamentalmente il regno dei cieli, il paradiso terrestre, la sconfitta definitiva del male, del male, della morte, della malattia. Non c'era bisogno che facesse gli apostoli se lo accettavano, avremmo iniziato il paradiso. Poi appunto ragionare quel secolo, ma non mi interessa, ma mi interessa dalla giusta prospettiva. E quindi è chiaro che se lui è, con Gesù inizia la fine dei tempi, che poi avrà una forma particolare, perché viene ucciso e viene risuscitato dal Padre. Ecco allora perché è con. Il messaggio della morte del versetto 6, Gesù che si ritira, il con stanno insieme. Altro punto, dico questo, poi dico una cosa sul Vangelo prossimo e poi... per me se possiamo anche già fermare qui per un attimo di scambio, molto importante vedere che in questo Vangelo Gesù si ritira come chiara conseguenza della cosa capitata prima, lo segue tantissima gente, facevo notare questa cosa perché l'hanno fatta notare a me, vengono nominati 7 posti, Giudea, Gerusalemme, Idumea, oltre il Giordano, Tiro, Sidone, quasi una pre-Pentecoste. Quindi lui si ritira, una gran folla lo segue, ma è così una gran folla ed è così pericolosa, non lo dico io, lo dice il versetto 9, che rischiava di schiacciarlo questa folla, e rischiava di schiacciarlo perché ne aveva guariti molti. Allora Gesù sta generando un odio violentissimo e pericoloso per la sua azione nei potenti, Sadducei, Farisei e compagnia bella. È un entusiasmo travolgente, e anche questo pericoloso, nelle folle. Infatti, non c'è scritto che c'era una gran folla che non vedeva l'ora di adorarlo, ma che si gettava su di lui per, pensate anche il gesto fisico, gettarsi. Durante Arezzo facevamo l'esempio tante volte, a volte ci sono persone che muoiono quando ci sono grandi folle semplicemente perché schiacciate dalla massa. E... questa cosa molto forte, questa cosa qui delle folle che si gettano su Gesù per schiacciarlo è così seria ed è così grave che abbiamo nel versetto 9 la prima volta che Gesù chiede qualcosa ai suoi discepoli. La vecchia traduzione ha la parola preghiera, allora egli pregò i suoi discepoli, la nuova traduzione ha la parola disse, allora egli disse ai suoi discepoli, ma cambia poco, è una richiesta che Gesù fa ai suoi discepoli. Interessante perché è qui la prima volta. E che cos'è questa? Di tenergli pronto una barca. Anche qui stiamo attenti al testo. Non c'è scritto apostoli miei cari, tenetemi una barca perché io devo scappare, perché i Sadducei, gli Erodiani, i Farisei vogliono uccidermi, che era il punto di partenza del brano, ma a causa della folla. Durante la lezione venerdì facevo notare questa cosa qui che ci vuole aiutare a entrare il più possibile con tutta l'intelligenza, ma anche con tutto l'affetto, con tutta l'empatia, ed aiutare le persone che saranno con noi. Scusate, c'è gente che si è commossa giustamente per la morte di quel ragazzo sul campo di calcio, no? E giustamente. Un illustre sconosciuto, anche se però una storia simile, poi magari vedi anche l'immagine, ti colpisce, poi dici l'età, la storia, l'età. Ora, viene da dire, se ci si commuove, giustamente, per una vicenda simile, Io desidero che il mio cuore si commuova 10 volte di più per Gesù Cristo e per quello e per la vicenda che sta vivendo. Quindi anche questa ricostruzione, io spero di non annoiarvi con questa attenzione agli snodi del Vangelo, ma servono per farcelo incontrare il più possibile il Signore Gesù, perché il nostro Signore lo incontriamo in tanti modi, ma uno è il Vangelo, e proprio per come è scritto, no? Poi vedete, ecco, faccio ancora il parallelo con il calciatore. La nostra struttura umana è una struttura che, se si muove in empatia, tu non hai bisogno di stare 20 anni con una persona per conoscere. Ti dicono: muore un ragazzo di 25 anni, adesso non ricordo anche bene la storia, ma comunque che aveva già avuto questo lutto qua, che c'è, tu ti commuovi, non, è una comunicazione di 20 secondi, ma già entri un po' in sintonia. Poi, perché noi abbiamo la televisione, internet, queste cose qua. Allora, da questo punto di vista, 2 o 3 pennellate reali, reali perché non ce le inventiamo noi, ma perché ce le dice il Vangelo, su Gesù, se non abbiamo il cuore di pietra, dovrebbero aiutarci proprio a entrare in sempre maggior affetto, sintonia, comunicazione con lui, che c'ha il problema dei capi dei farisei, cattivi, brutti e cattivi, ma c'è anche il problema della gente. C'è il problema della gente, tra l'altro, di una gente che si è mossa per le cose che lui stesso ha compiuto. Don Dario, lo dici tu che c'è il problema con la gente? No, non lo dico io, lo dice il Vangelo, c'è scritto: mettetevi in una barca, perché sennò questi qui mi ammazzano. Durante la lezione leggevo una frase violentissima, ma anche questa può servire poi anche per la comunicazione, quando poi cerchiamo di vedere il passaggio tra la vicenda di Gesù e la nostra vita. Silvano Fausti, quel gesuita che ha fatto il commento al Vangelo di Marco, che è uno dei fili che seguo, dice in modo icastico: questa folla si getta su Gesù come i polli su chi dà loro del becchino, e fa venire i brividi. Dicevo la lezione, lo ripeto anche voi, non dubitate l'intelligenza, perché in effetti poi noi tutti andiamo da Gesù per mangiarlo e per nutrirci di lui, ma è un conto e un popolo di fratelli e di sorelli che, celebrando l'Eucaristia, riceve il corpo di Cristo, un conto sono i polli sul becchino. L'immagine della sua plasticità. Quindi Gesù ha le sue vicende complesse con i potenti, ha le sue vicende complesse con la folla, per cui è lo stesso Gesù a un certo punto che mette a tema, adesso non lo facciamo adesso, non lo faremo neanche, non lo farete voi nei gruppi, ma lo faremo più avanti. Non dico che ha dei ripensamenti sui miracoli, ma quasi, vedremo poi perché, ma adesso è troppo presto, perché è la prima volta che vediamo questa cosa qui della folla. Io vi ricordo che durante lezione venerdì dicevo, insomma, c'è Gesù con 3 soggetti. E io non lo sapevo, perché non sono andato avanti a vedere il Vangelo. Allora, ha problemi con i capi, ha problemi con la folla, che è la terza realtà con cui Gesù ha a che fare. Finora, poi arrivo anche
i discepoli.
Io non avevo visto il Vangelo della volta dopo, ma mi è venuto naturale dire: comunque stiamo tranquilli che qua si guai, adesso lo imbarca anche con i discepoli, perché poi uno non sa a memoria il Vangelo, cosa c'è un brano dopo l'altro. Vi leggo, perché può servire, cosa sarà il brano della volta dopo, non del prossimo gruppo del Vangelo, ma della prossima lezione, però il brano che c'è dopo, perché è vero che un brano ci dà molta intelligenza, quello che c'è prima, ma anche quello che c'è dopo. Tra l'altro anche qui se ne vede la logica. Dunque, all'inizio in questa sezione, Gesù lì nella sinagoga che compie il miracolo e coalizza contro di sé nel male i potenti. Poi ha tutta la vicenda delle folle, ma cerca di sfuggire dalle folle, gli chiede una barca, dopo c'è quella cosa di spiriti maligni che entriamo, quindi ecco i discepoli, infatti il brano dopo, sentite cosa dice: salì poi sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle. Marco 3:13-19. Salì poi sul monte e chiamò a sé quello che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che stessero con lui, anche per mandarli a predicare, perché avessero il potere di scacciare i demoni. Così poi torniamo sui demoni o demoni del nostro brano. Costituì dunque i 12: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, il fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figlio del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Il triangolo è completo, vedete? I capi, con i loro problemi, verso Gesù. Le folle, con la loro problematicità, verso Gesù. E dopo toccherà i discepoli. Non c'è scritto che tutti e 12 lo tradiscono, ma l'ultimo c'è. Perché senza questo versetto qui potremmo dire, finalmente qua Gesù respira. No? Cioè, c'hai guai con i capi, c'hai guai con le folle, ma col sole sta tranquillo. Tutti, com'è che si dice, il veleno nella coda? Adesso in latino non lo dico se non sbaglio, ma qualcuno sicuramente... Bravissimi. Ma egli, scusate, è Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Cioè uno legge e dice, mamma mia! Uff! Interessante però anche la concatenazione, eh? La concatenazione degli episodi, non sono messi lì a caso. Se può essere il caso, si può fare a un certo punto il gruppo del Vangelo, se vedete che è sensato, una lettura del pezzettino che c'è dopo. Cioè, se qualcuno, per esempio, all'interno dei gruppi dovesse dire, ah beh, ma meno male che c'è il Signore di Scelte con cui va tutto bene, cose vanno bene, anche cose non vanno bene. E l'ultima presenza, appunto, demoniaca, l'ultima presenza invece è questa qui degli spiriti immondi, quando lo vedevano gli si gettavano i piedi, aspettate, questa è la vecchia traduzione, diciamo la nuova, gli spiriti impuri quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano tu sei figlio di Dio, ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Questo è tutto il tema del segreto messianico, e comunque detto in una parola molto 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 semplice, lo dicevo a letto, lo ripeto qua, in questo momento, dopo la Pasqua sarà una vicenda diversa, anche se alcune costanti rimarranno, però in questo momento, se c'è una cosa di cui Gesù non ha bisogno, è la pubblicità. Da un certo punto di vista è già troppo famoso, nel bene e nel male, non è un problema appunto folli che si buttano su un becchino e ce ne sono tonnellati, il problema è essere discepoli. Dicevo una volta a Martini, non ho mai capito se questa è una frase esattamente, l'ho già ripetuta molte volte, la conoscete anche voi sicuramente tante volte, la conoscete anche voi, state tante volte, non so se questa è una frase che ha detto Martini, oppure se è una sintesi che un giornalista ha fatto del pensiero martiniano, comunque in ogni caso è geniale, quando il cardinale Martini disse, oppure questo giornalista, questo teologo ha fatto una sintesi del pensiero martiniano, disse, la questione di fondo molte volte non è annunciare il Vangelo, ma annunciare evangelicamente il Vangelo, che non è un gioco di parole, ma appunto è la differenza tra polli sul becchime e fratelli e sorelle che vanno alla comunione, tanto per darvi un'immagine. Oppure quella, scusate, uno dei tanti difetti di Freddy che si ripetono, perché poi non capisco mai se una cosa hanno detto o no, quella roba là del film di Woody Allen, ve l'avevo già raccontata, dei genitori che vanno disperati dal prete perché il figlio non va più a messa, no, vabbè, se non ve la ripeto, allora è un vecchio film di Woody Allen di cultura ebraica, atea, molto, che fa questa macchietta, siamo nella Brooklyn negli anni 50, questi italo-americani, no, appunto come li fanno le macchiette, che sono disperati perché il loro figlio, adolescente, non va più a messa, no? E allora vanno dal prete, appunto italo-americano anche lui, molto, Don Dario, siamo disperati, il nostro figlio non va più a messa, noi che abbiamo fatto, abbiamo mandato a scuola le suore, abbiamo pregato, però lo fanno in un modo un po' fanatico, un po' esagerato, prete cerca un pochino di comporre il quadro in modo garbato, dice, ma sì, capisco che avete fatto molto, l'altro sembra uno che fa la lezione, gli avete anche raccontato il Vangelo, gli avete parlato del Vangelo, padre, fin da piccolo a bastonate gli abbiamo insegnato il Vangelo, a bastonate! Ecco, questo è l'esempio di non predicare in modo evangelico il Vangelo. Abbastonate, gli abbiamo inculcato il Vangelo. Ok. E i demoni invece, demoni interessante, che dicono la verità, perché è la verità, Gesù è figlio di Dio, ma la vogliono dire in un modo, cioè un'altra parola è pornografico, se vi va come termine, con una immediatezza, crudezza, salto delle mediazioni, che non farebbe che rovinare Gesù.
Ecco, questo è...
Infatti vengono poi zittiti dal Signore, ed è interessante che nel brano dopo, sempre per vedere i legami, Gesù costituisce i dodici e, appunto, questo sarà il brano della prossima volta, e diede loro il potere di scacciare i demoni. Esattamente il brano prima ha avuto guai con i demoni, che sono questi guai qua. Se volete anche un'espansione, anche per rendere la cosa, perché capisco che dico che se i demoni hanno un atteggiamento pornografico può sembrare un po' poco chiaro, allora diciamo così, no? Dalle tentazioni di Gesù nel Vangelo secondo Matteo alla vicenda del grande inquisitore, no? La grande tentazione che Gesù per primo ha attraversato, la Chiesa attraversa sempre, è usare il potere, la ricchezza, la forza, pensando che questo ti aiuti ad annunciare il Vangelo. Se sei figlio di Dio, dici questi sacchi di pane, no? La Chiesa è sempre stata anche molto attraversata. Interessante che nella storia della Chiesa, la Chiesa sta peggio quando è più ricca e potente, sta meglio quando è più povera e perseguitata, diciamo mai. Sta meglio, sta peggio anche nel senso della capacità di annuncio. Sì. Quindi questa storia qui del ripeto, magari non ci tocca direttamente nei gruppi del Vangelo, ma ci sta dietro tutta la tentazione appunto del potere. Usare il potere per il Vangelo. Vabbè, basta, dirò già. Quindi, primo punto, stiamo un attimo su queste questioni, vediamo prima di tutto se mi sono spiegato, se rincontrano, se la lettura, già la riflessione sul brano vi ha fatto venire in mente altre questioni, se ci sono altre precisazioni e puntualizzazioni.
Io partivo dall'ultimo versetto, perché
sì,
è quello che mi lascia più sorpreso,
ah,
perché sembra che, adesso dico una bestemmia, i demoni siano quelli più amici, no? Paradossalmente sembrerebbero coloro che lo capiscono di più, no? Però invece è il contrario, no? Come si fa a collegare questo contrario? Vabbè, l'hai spiegato te adesso, però è difficile da, secondo me, un po' da collocare, no? Perché cioè, è strano che loro lo dicano e sono considerati demoni, però di fatto è così, e allora come si deve chiamare Gesù?
Sì, sì. Raccogliamo qualche cosa, poi. Demoni, amici o nemici?
Poi? Volevo dire che è anche vero che una verità detta così può suscitare, cioè se detto con fanatismo, uno quando parla con fanatismo distrugge anche il contenuto di
certo
cosa. Quindi l'azione è così.
Sì, 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 la questione sia di Martini sia di Woody Allen è quella lì, sì, sì.
Oltre al fatto che
sì,
può anche
Giorgio
essere vista questa affermazione siccome è fatta dai demoni e i demoni sono padri della menzogna, può essere vista come una cosa menzognera, perché è detta dai demoni, e quindi può creare confusione in chi ascolta.
Anche se... Sento che il punto dei demoni, che è il più difficile, complimenti per essere subito andati...
Vabbè, sono in difficoltà.
Perché anche io devo fare anche
sui demoni.
Invece tu accennavi già la legge, il fatto che non a caso sono segnalate sette provenienze,
sì,
dal Giordano, eccetera.
Sì.
E come...
Sì, perché, tra l'altro si ricollega un po', dico subito questa cosa qui, perché poi
Le sette provenienze sono una specie di dunque sette è il numero biblico della pienezza. Quindi, tra l'altro geograficamente, io adesso non sono stato fatto fare l'analisi, la risparmio anche voi, pare che siano posti proprio ai quattro punti cardinali. Quindi vuol dire proprio vengono tutti da tutto il mondo. Quindi è come se l'evangelizzazione come fama, tra l'altro Alessio sottolineava una cosa che non ho detto qui ma riprendiamo perché può essere, questa è una cosa commovente, guardate che queste grandi folle, una gran folla, siamo al versetto 8, fine al versetto 8, sentendo quanto faceva, cioè c'è già una comunicazione come la nostra, cioè gente che ha visto Gesù che lo racconta ad altra gente che si muove, è molto bello questo sentendo ciò che faceva. Guardate che se noi siamo qui stasera, se siamo andati a messa domenica, se abbiamo battezzato i nostri figli, se siamo stati battezzati i nostri genitori, è perché siamo tutta gente che ha sentito ciò che ha fatto Gesù, tutti. Anche il nostro Papa che ha fatto 85 anni oggi, per quanto abbia 85 anni, non c'era i tempi di Gesù, ha sentito anche lui. Solamente gli apostoli, dopo la risurrezione, sono quelli che vedono, la vicenda di Tommaso adesso... Questo è bello, prima di tutto sul nostro versante, perché queste folle sono nella nostra posizione, quindi sulla questione dei polli poi ci torniamo sul piano più esistenziale. Però c'è proprio santa questa idea di pienezza come numero. Sulla modalità di essere discepoli ancora non ci siamo. Quindi la moltitudine, scusate la brutalità, la moltitudine di polli c'è. Adesso dovrebbe diventare una moltitudine o comunque un numero giusto di fratelli e di sorelle. Ecco, un po' detto... Sui demoni, dico, tema difficilissimo, da un certo punto di vista sarebbe meglio non imbarcarsi nei gruppi sulla questione dei demoni perché è il punto più difficile. Per noi, per la nostra formazione, riprendo alcune cose che già stavate dicendo. Il diavolo è tremendo non perché ha le corna, ha la coda, ma perché è verosimile. Il diavolo che cos'è che vi sta dicendo in questo momento? Ma smetti di ascoltare quel prete che dice sempre le stesse cose, che sono sempre... E un po' c'ha ragione. Cosa dice il diavolo a me? Ma cosa vuoi parlare a questi 30 tapini qua, che sono sempre gli stessi, che tanto non imparano niente? E un po' c'ha ragione. Quindi mi prendo io del noioso e ripetitivo e vi prendete dei tapini voi. No? Non è che c'ha torto del tutto. I preti alla fine dicono più o meno sempre le stesse cose. E le persone che ascoltano i preti sono più o meno... Il problema è che... Cos'è che non dice il diavolo? Dice l'unica cosa che fa la differenza è che c'è comunque un soffio dello Spirito Santo in voi, in me, nel Vangelo, in ciò che stiamo vivendo, che riscatta tutta la mia noiosità e pochezza, tutta la vostra fatica. Però è verosimile, il diavolo non è che mi dice stai parlando degli alligatori, sei scemo, non c'entra niente, o a voi dice cosa ascolti quello lì che è una soubrette con i capelli biondi. Il diavolo sei scemo, no, vi dice una cosa... Per cui non deve scandalizzarci che ci sia una grossa parte di verità in ciò che dice il demonio, è quella piccola parte di differenza, sapete, magistrale da questo punto di vista qui è Genesi, l'inizio, Dio che dà il divieto di mangiare dell'albero e il demonio cosa diceva? Non vi ha detto Dio che non dovete mangiare di tutti gli alberi? Il demonio fa sempre sembrare uno zic più duro la durezza che c'è nella tua chiamata per farti crollare. Infatti è interessante che Eva su questo punto si difende, ma dovendo recuperare non recupera tutto. Dice sì, ha detto che se anche lo toccassimo moriremmo, che non è vero, Dio non ha detto questa cosa, ha detto di non mangiare. Quindi è come se Dio avesse detto uno. E il diavolo dice, è vero che vi ha tolto 100? No, ci ha tolto 10. E qui sei fregato, perché Dio ti ha detto uno, non ti ha detto 10. E men che meno 100. Però la logica è verosimile. Il diavolo è sempre estremamente verosimile. È la differenza tra vero e verosimile, che è molto, molto sottile. Poi, che ripeto quello che diceva in qualche modo anche Giorgio, che poi che ti crea confusione, che uno non capisce più. Ripeto il forcone, la puzza di zolfo, la coda birra, non, quello è dilettantismo.
Dice una parte di verità. Dice la verità una parte.
Una parte. Toglie proprio quel pezzettino che toglie tutto. Dida?
Sì, c'è anche l'aspetto del contesto, perché
verità in una, su una persona che era attesa, come prima la folla gli si butta addosso, eccetera, e quindi è entusiasta e tutto quanto. Questo viene a dire un'altra, e perché lo zittisce? Io questa domanda lo farei. Ecco, perché lo zittisce? Perché blocca completamente la, come si può dire, la missione di chi avesse il progetto di Dio.
La liberazione, sì.
Lo frena, da una parte lo frena la folla, perché, e qui secondo me ci sono tutta una serie di collegamenti quanto mai attuali, ecco, perché insomma è molto chiaro che un credere su un segno evidente, eclatante, siamo richiamati su questo, mentre Gesù, abbiamo appena vissuto la Pasqua, ci vuole condurre ad agio, è tutt'altra cosa.
Sì.
Ecco, e questo, questa rivelazione fatta dai demoni, tra l'altro io vicino durante la lezione, avevo vicino una persona, mi dice, ma insomma, perché? Perché? Ma loro dicono una cosa vera.
Sì, questo interroga, Interessante che i demoni ci mettono in difficoltà anche qui ora, vedete che, ma è bene, vai.
Sì, cosa, di metodo, secondo me, che dobbiamo stare molto attenti qui a far lavorare loro sulla parola, non dire prima tante cose, ma proprio a far tirar fuori i vari passaggi da loro, perché secondo me arrivano su certe cose.
Anche questa. Sì, no, Lorenzo?
Ritornando prima, tu mi dicevi che i demoni, la loro pericolosità è che dicono cose simili al vero, non sono verosimili.
Verosimili,
no?
Sì.
Ecco, però dice la differenza, se non mi ricordo tu cosa dicevi, qual era la differenza?
La differenza è che non è vero tutto. Vabbè, cioè è verosimile, cioè, manca una parte che spesso è la parte piccola e più importante, che è piccola magari, non è quantitativamente la cosa più grossa, però se volete un esempio che è clamoroso, un esempio questo che faccio tantissime volte, che è clamoroso, in cui magari è particolarmente depresso, affaticato, però in qualche modo questa cosa riguarda tutti noi. Ciascuno di noi, se pensa al suo futuro, fra 5 anni, fra 10 anni, fra 20 anni, fra 30 anni, fra 40 anni, 38 anni.
Abbiamo notato in casa,
sì?
Il più giovane di noi, siamo in tre, tre vecchietti, e il papà è più giovane di noi.
Sono momenti difficili. Grande Paolo. Tendenzialmente, se pensiamo al nostro futuro, siamo delle aquile a individuare le cose brutte che prima o poi ci arriveranno. Arriveranno a noi, arriveranno le persone che ci sono care. Ma fatichiamo a vedere quei doni di Dio che avremo insieme, magari Gesù direbbe avrete persecuzioni, nudità, spade, insieme alla presenza dello Spirito Santo, no? Quindi sicuramente noi avremo malattie, vecchiaia, perdere i capelli, i denti, quello che volete voi, insieme a un dono di consolazione, di presenza dello Spirito. Ecco, il diavolo ti fa vedere perfettamente il negativo e poi dice c'è solo quello, che non è che c'ha torto, no? Però non puoi, uno che sottolinea solo il negativo è devastante, che è un po' l'esempio che vi ho fatto prima io, no? Chiaramente io sono un povero prete ripetitivo che fa quello che può, e voi siete dei poveri dei 72 che più o meno capiscono quello che possono, ma non è solo qui la verità, anche se è vero.
Sì, anche se in questo caso, che fa vedere il negativo, è come un anticipare le conclusioni senza fermarsi
oppure
a questi passaggi che dicevi.
Esatto, sì. Allora, dico questa cosa qui, come dire, mettete un diavolo che di fronte a una gita in montagna ti dice dai ti porto io in cima in elicottero, sarebbe un disastro, ma seriamente, qualcuno dice no, ma è il diavolo che tenta,
che
sì. Però dai, bella questa cosa qui, allora così sì, sì.
Qui cosa manca, ecco, perché dice tu sei il figlio di Dio, e poi ecco, qual è il pezzettino che manca?
Qual è?
La croce.
La Pasqua, la croce, quella abbiamo appena vissuto, sì. Perché infatti anche Pietro cadrà in un problema simile. Riconoscerà, avete presente la confessione di Cesarea, chi è? Tu sei il figlio di Dio, e poi rifiuta la passione, sì. Infatti diceva Sequeri, riprendendo questa cosa, dicevi tu Dida, Sequeri, grande punto teologo, che non è tanto sulla questione dell'identità di Gesù il problema, peraltro, cioè sul fatto che sia Dio, ma su che forma ha questo Dio, la forma del servo, la forma pasquale, la forma del dar la vita, perché altrimenti così è, Gesù è Dio, cioè il capo di tutti, è il più forte, e cioè, sì.
Se vogliamo anche...
Ale, sì.
Anche nella vicenda di tutti i giorni, quando noi anticipiamo le conclusioni, non vediamo le cose con gli occhi giusti.
Sì.
Cioè, perdiamo un sacco di passaggi e resta una acquisizione che vola facilmente, via in fretta.
Sì.
Mentre se è una cosa che ha tutti i suoi passaggi studiata, eccetera, resta impressa, resta...
Sì. Questo qui poi ci ritorno. Ale?
Mi colpisce quanti credono nel Gesù figlio di Dio prima della Pasqua. Qui vediamo tutta l'umanità, i sette, adesso unicamente, è un'immensità di folla. Quanti credono nel figlio di Dio dopo la morte e la resurrezione? Gli apostoli e poche donne.
Certo.
Quindi passiamo da una moltitudine pressoché infinita a meno di 20 persone.
Sì, bellissimo Alessandro, sì.
Allora questo io lo farei come domanda. Noi in quale volto di Gesù figlio di Dio crediamo? Perché in entrambi i casi è Gesù figlio di Dio.
Certo.
Ma nel volto che non accetta lo scandalo della croce, o nel Gesù crocifisso e risorto? Questo in realtà è una domanda che uno si potrebbe porre tutti i giorni della vita, perché a me capita di credere ogni tanto in uno, ogni tanto nell'altro. Non è una... sarebbe facile dire, indurire il volto verso Gerusalemme, quindi una volta sola ho deciso per sempre. La tentazione è sempre in agguato, in quale volto del Cristo crediamo.
Potrebbe fare una domanda sulla folla, sul fanatismo.
Sì.
Proprio
a questo. Sì, dai, così iniziamo a scollinare sulla seconda parte, quella più legata alla vita. Quindi, la folla. Come, quando, dove e perché noi siamo folla? Per esempio, dico una cosa, per esempio, una volta una persona mi aiutò dicendomi questa cosa qui, molto semplice, che sembra una formuletta. Importante nella vita avere grandi desideri ma non avere pretese, no? Per esempio, la differenza tra il desiderio e la pretesa. Molte volte con Gesù a un certo punto la folla gli si rivolterà contro perché il desiderio diventerà una pretesa, lui non risponderà alle pretese, quindi crucifige. Quindi è una di queste cose qui, ma diventa interessante vederlo anche nella nostra vita, quanto a volte magari pretesa può esserci verso il Signore o verso la vita stessa. Ecco, non so se andavo un po' nella tua linea, Angela. E poi anche, non so, la folla che vive moltissimo il condizionamento. Noi adesso...
Sì?
La folla che cerca il segno, soprattutto il segno.
Sì.
E se non vede il segno, non è difficile, perché vai in cerca solo del segno, ma Gesù lo fa quando vuole lui.
Sì. Certo, fa quando vuole lui dentro un contesto di fede, sì. Ale?
Io starei più sul negativo, cioè il segno è abbastanza palese che vada al segno uno crede, ma al contrario, quando in una logica assolutamente cristiana capita la disavventura, capita la malattia, capita l'imprevisto brutto, io starei al contrario,
anche
come
se
reagisce la mia fede. È una fede che va in pezzi, anche come testimonianza, anche di fronte, non solo personale, ma di fronte a chi mi sta di fronte. È più sull'imprevisto, perché sulle cose eclatanti è più facile. E di imprevisti li abbiamo tutti, molto spesso, anche su piccole cose. Le cose non vanno come noi le abbiamo pensate, ma in una logica del tutto sana,
sì.
Ma come la vivo. mi scandalizzo e questo sono innumerevoli gli esempi che si possono fare.
Quello che sgomenta,
sì, Andrea,
l'egoismo di questa folla. Questa folla corre dietro a Gesù perché lo vogliono toccare, perché lo hanno, vogliono il miracolo che sia qualche cosa che va bene per loro, per ciascuno di loro.
Ecco, io partirei proprio da questo che diceva Andrea, per fare una domanda e dire: ma noi siamo folla, d'accordo, ma perché seguiamo Gesù?
Folla o popolo, questa qui anche sì, folla, popolo. Tra l'altro, su queste ultime due cose, egoismo, e qui recupero una cosa che diceva Dida all'inizio di lavorare appunto metodologicamente nel, da questo punto di vista mi spero di non esservi stato di inciampo o di scandalo, magari buttando subito io troppe cose, ma aiutare le persone e aiutarci a farle venire fuori. Anche in quest'ottica, vedete, questo qui è un brano dove con un po' di attenzione a Gesù si scoprono molte cose su Gesù. Molte volte nei gruppi del Vangelo, voi stessi mi dite, c'è il rischio che Gesù diventa un po' un'occasione per parlare di noi. Allora, è giusto che noi parliamo di noi, ma dopo una certa attenzione a Gesù. Ecco, mi piacerebbe molto, per esempio, ripeto la cosa di da sé, all'inizio si dice, ma cerchiamo insieme di vedere alcune caratteristiche di Gesù in questo brano, no? Se il gruppo parte immediatamente a dire, sì, anch'io ho pregato per mia zia malata, oppure le folle a me fanno paura e via andare, magari dopo un po' dire, ma ci rendiamo conto che non stiamo attenti a Gesù. Proprio, ma Gesù qua, in quelle 3-4 cose ci siamo dette, che per esempio che si sta ritirando, ecco. Per esempio, non dire niente voi su questa parola, ma vedere se ci si accorge che si ritira, che non è poco. Perché può essere che appunto, riprendo la cosa che dici, se ho capito bene, Santa, proprio da quello che sta succedendo nel gruppo magari a volte vediamo che siamo un po' folla, e quindi appunto un po' egoista, un po' giusto essere mossi dal bisogno, ma troppo attaccati a quello. Potrebbe diventare una cosa, essendo voi appunto un po' preparati, interessante da far venire fuori a un certo punto. Io ripeto, a partire dal sottoscritto ho sempre la sensazione che quando leggiamo il Vangelo siamo poco attenti al Signore, poco, per tutte le cose che siamo dette, siamo appunto un po' folla già in questo. Insieme, guardiamo insieme che oltre alla forza della parola ritirò, la parola schiacciassero è fortissimo.
Però vorrei dire
sì,
questo.
Dimmi.
Dici. Teneva che lo schiacciassero, non è che gli dice lo infastidissero, non voleva venire infastidito.
No, non questo, schiacciassero.
Però seguire questi termini, cioè rivolgersi alla donna, rivolgersi a Gesù per vincere la lotteria è una cosa di un certo tipo, per guarire da un male, si vede il proprio figlio malato gravemente, si chiede la guarigione del figlio, non lo vedo una cosa così spregevole, cioè ecco, il fatto che questi si gettino su di lui, per toccarlo, per essere guariti, non è solo che rientra nelle espressioni dell'umanità, ma vorrei dire rientra in un lato positivo dell'umanità. Se tu hai un tuo caro che sta soffrendo e desideri che guarisca, non la vedo una cosa così.
È importantissima questa cosa che dice, a mio parere, Marco. La rilancerei in questo modo. Paradossalmente c'è anche qui una questione dei demoni, c'è una questione dei demoni che anticipano il finale. Allora, hai perfettamente ragione sulla questione che, perché mentre parlavi mi mette tante cose dal Padre Nostro del Vangelo, allora, è giustissimo chiedere al Signore, pregarlo in tutti i modi, arrabbiarsi con Lui quando si ha bisogno, per esempio quando una persona sta male. Ce lo siamo detti tante volte, a me capita sempre spesso in confessione, molte volte in confessione ho persone che mi dicono sì Don Dario, io prego, però prego solamente per chiedere, non è giusto. Io gli dico sempre, comunque è un ottimo punto di partenza, perché anche nel Padre Nostro, metà del Padre Nostro non chiede. La questione è che probabilmente qui abbiamo come un irrigidimento su questo punto, cioè il fatto che la folla, il singolo mi viene da dire, che parte giustamente perché c'è un caro che sta male o perché, poi si irrigidisce come tanto fino a schiacciarlo, lo pongo in antitesi a quei brani di Vangelo, per esempio il centurione, no? Centurione manda dei servi, tra l'altro è interessante notare che il centurione è poi recuperato nell'Eucarestia, o Signore non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola di Dio sono salvato. Il centurione parte con un bisogno, c'ha il servo malato, manda uno a chiamare Gesù. Gesù gli dice sì, io verrò, lo guarirò, poi gli manda un altro a dire no Signore, non ti stare a scomodare, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù, sapete, si stupisce e dice, ma in Israele ho trovato una fede come questa. Allora, la tua domanda è importantissima. Io penso che ci sia proprio la differenza tra due persone che partono avendo bisogno, e questo può diventare una domanda, ma poi un conto è uno che avendo bisogno si rivolge a Gesù e stando attento a Gesù, passatemi questa parola qui che adesso ho detto così in modo superficiale, poi faccio un esempio tra bambini e genitori, si accorge di avere un essere vivente anche dall'altra parte, anche uno che ha la sua storia, i suoi bisogni, soprattutto il Gesù di Nazaret qua. Per cui è interessante, il centurione parte dal problema di un servo malato, poi ha la sensibilità di dire ma non voglio affaticare Gesù che venga qui, basta che dica una parola. Un conto è uno che prigioniero del suo bisogno non vede più nulla finendo per schiacciare Gesù. Quindi mi viene da dire, verissimo ciò che dici tu, il punto di partenza è giusto, ma probabilmente in questo Vangelo vediamo un effetto valanga, e uso la parola valanga apposta, no? Che finisce per uccidere, per andare a uccidere Gesù senza neanche accorgersene. A differenza invece di quelle altre figure del Vangelo che partendo da un bisogno poi riescono a stare attenti al Signore, infatti il Signore si commuove perché si sente percepito e riconosciuto, non perché sia un sensibilone, un romanticone, un affettivone che se non lo si saluta si mette a piangere, ma perché la chiave di volta della rivelazione è accorgersi di Gesù. Accorgersi. Allora, lo vedo questo con esemplificazioni. Dicono che se un grande momento di maturazione del bambino, del ragazzo, dell'adolescente, quando capisce che suo padre e sua madre, nella relazione, oltre che essere suo padre e sua madre, quindi un ruolo, no? Sono delle persone che hanno bisogno anche loro, che rimangono tuo padre e tua madre, ma è proprio un passaggio decisivo che non va a cancellare il bisogno tuo, ma ti rendi conto che il tuo bisogno ti ha portato di fronte una persona, il figlio di Dio Gesù, tuo padre, tua madre, il parroco, mettete chi volete, che ha anche lui una sua storia, dei suoi bisogni, tutte queste cose qui, dove è importante riconoscere non solamente per il bene di Gesù, del padre, la madre, del parroco, ma per il tuo, perché questo ti umanizza, altrimenti sei un pollo. Nel senso che il becchime, è, cioè nel senso che non te ne importa niente chi ti ha il becchime, ti interessa ingollare il becchime. Riesco o... Sì, sì.
Io volevo però
proseguire. Sì.
Voglio dire che tu mi abbia interrotto.
Ah, tu hai interrotto, chiedo perdono, non vorrei essermi...
No, ragionamento sì. Perché penso a certe, non so, forme di misticismo. I nostri tempi sono su scala ridotta, ma tutti avremmo letto vite di santi, vite di tutte esemplari, no? Alcune di queste leggi ho questa tribolazione, ho accetto qualsiasi altra tribolazione, voglio essere unito alla croce di Cristo, qualcosa che finisce un po' per essere mistificante, cioè ho un'infezione intestinale, dai mandami anche una tromboflebite. Ecco,
sì, no? Ok. Quante
volte ci avrete letto, no?
Sì.
Tutte di santi, meno mistici, che accetto tutte queste sofferenze per essere unito alla croce di Cristo. Queste cose secondo me sono cose che hanno allontanato tante persone, hanno respinto, sono sembrate così disumane nella loro purezza, nella loro spiritualità, ecco. Per cui il fatto che un tapino affetto da qualcosa si getti su Gesù per essere guarito, ma io lo vedo come un dato positivo. Se il tapino, se la persona dice dai fammi andare bene questo affare, dai fammi vincere la lotteria, questo è mostruoso, lo vedo come una cosa mostruosa. Ma non lo so, non proporremo alla gente di essere autofustigarci, essere colpiti il più possibile da disgrazie per essere vicini a
no, no.
Gesù.
Mi sa che fossero fossero bene entrambe queste persone. Per cui si capisce perché a questo punto si imponeva loro severamente di non svelare chi fosse, perché non doveva presentarsi con la figura di quello vado di cui la gente dicesse vado da Gesù perché Gesù mi risolve un problema, che sia un problema grande, piccolo, più spirituale o più materiale, tanto è quello che risolve i problemi. Non è questa la figura di Gesù, assolutamente. Quindi doveva essere fatto silenzio su chi fosse, perché dovevano scoprirlo interiormente, non con fatti di quel genere là, dove potevano cadere molto facilmente.
La questione sì, è ancora la questione del percorso. Ma riprendo questa cosa qui di Marco perché mi sembra proprio importante, tra l'altro ci fa, forse qui è un punto dove il Vangelo ci scandalizza un po', ma mentre tu dicevi ancora questa cosa qui del tapino, mi è fatto venire in mente un'altra figura, l'emorroissa. Allora, qui probabilmente, torniamo sul, adesso faccio un po' di teatro, adesso copio un po' Don Paolo che era uomo di teatro, cioè un conto, l'attaccapanni di Gesù, che io faccio una roba così goffa, sgraziata, e un conto è l'emorroissa che il Vangelo ci dice ha fatto una roba così, perché diceva basta che io sfiori il mantello e sarò salvato. Tra l'altro è interessante notare che facendo così Gesù dice chi mi ha toccato? I discepoli, che chi l'ha toccato? C'è pieno di gente, l'ha percepito Gesù, dice il Vangelo, perché sentì una forza che è uscita da lui. Ecco, allora tutti partono, l'emorroista e questa gente a mio parere poi partono bene. Solo che l'emorroissa continua bene, magari anche perché è da sola, qui c'è tutta la dinamica anche poi negativa della folla, ecco. Questi qui diventano appunto un branco di elefanti che però a questo punto la noia in voi sarà decisiva, perché è la dodicesima volta che lo dico, non mostrano come nell'avvicinarsi ci sia una reale percezione di Gesù, che l'emorroissa ha pur volendolo toccare, perché sfiorare. Quindi io, proprio per come è fatto il Vangelo, no? Perché poi c'è Gesù che dice, che tra l'altro è anche la prima volta che chiede una cosa ai discepoli, interessante questa, la prima volta la chiedono a barca perché c'è il rischio che lo schiaccino. Mi sembra che ci sia quindi non il problema che non va bene, anche su questo ribadiamo nei gruppi, va benissimo chiedere, scusate non riesco a trattenermi, la cosa bella proprio della fede è che tu vai perché hai il tuo bisogno, hai i tuoi problemi, hai i tuoi casini e vai da questo qui per essere, ma però mentre vai ti accorgi e allora cambia.
cioè ti accorgi, no? Cioè, adesso vado da Marco, gli do due schiaffi perché mi sta antipatico, poi mi avvicino e dico, ma
è vero,
no, è vero, è rotto, cioè, no, no, forse, no, cioè, questa roba qui penso sia proprio nodale nel rapporto di fede con Gesù.
Secondo me la perspettiva
è... Ti perché lo schiaffeggiato, poi... Vai Marco, scusa la minaccia.
No, per capire, secondo me, questa cosa qua, forse vale la pena pensare come Gesù si è posto, come Dio si è posto di fronte agli uomini. Nel senso che lui ha privilegiato sempre un rapporto di faccia a faccia, tra virgolette, comunque... di gruppo ristretto, di discepoli, dei patriarchi, poi vabbè, il popolo di Israele che è con Mosè, però, quindi c'è il rapporto personale, no? Che va proprio in antitesi con il discorso di una folla che lì sì c'è da esercitare un potere, no?
Tra l'altro abbiamo avuto esperienze nella storia, sì.
E in quel senso lì la folla vuole l'uomo forte, no? Dio si pone come la, diciamo, colui, Gesù, colui che cerca il rapporto. Quindi adesso sto dicendo un altro paradosso: magari se tu hai rapporto con Gesù puoi anche arrivare a chiedergli che ti vada bene l'affare, no?
Sì, ci siamo. Sì, sì, ecco. Sì, sì.
Se invece non hai rapporto con lui perché non lo conosci, e qualsiasi cosa che chiedi diventa una richiesta sterile, nel senso che... Se è corretto.
No, è molto bella questa cosa. È più importante il tipo di relazione piuttosto che la cosa. Sì. Giorgio, aspetta che c'era Stefania, mi sembra, poi Giorgio.
No, io volevo dire questo. Ecco, tu stavi dicendo, si accorge mentre chiede, si accorge, volevi dire si accorge di che cosa?
Si accorge che non c'è un oggetto di fronte a lui, ma c'è una persona viva, c'è il Signore, ecco, e quindi un po' proprio come l'emorroissa, a mio parere potrebbe essere, adesso non ricordo memoria, mi sembra sia Marco l'emorroissa, non ricordo memoria, ecco, possiamo andare a vedere, cioè sei carico di quel timore religioso, non nel senso che sei paventato, insomma ti percepisci che c'è un altro, e questo trasforma un po' il tuo orizzonte, il tuo modo. Ripeto, il centurione. Centurione, perché a un certo punto lui che è preoccupato per il servo è quasi un po' come se non si preoccupasse tanto più per il servo, ma si preoccupa di Gesù. Ed in quel brano lui dice: non ho mai trovato una fede così grande. Cioè, adesso guardate, faccio il pagliaccio, faccio veramente il pagliaccio indecoroso. Ma se a questo punto uno di voi dovesse uscire, no? E dirmi: ma Don Dario, continua a parlare, avrei sete, ti ho portato dell'acqua. Don Dario, avrei sete, che continui a blaterare, ti ho portato fermo, perché questa si chiama piaggeria. Magari ha ascoltato di meno le mie parole, i miei ragionamenti, ma ha ascoltato di più la mia persona. Anzi, io magari potrei accorgermi che io, così invasato nel parlare, non mi ero neanche accorto di aver sete. Ma uno di voi è così sensibile di percepire un... cioè, allora mi commuoverei. Scusate, faccio un esempio su di me, non perché mi è più facile, ma vale per uno di voi, come io che dico a un certo punto, scusa, ho capito che il tuo problema non è che non capisci il Vangelo, ma che stai morendo al freddo, ti do la mia cosa. Ostra, uno si sente... ripeto questa cosa qui, Gesù si emoziona perché si sente capito, ma perché sa che uno che fa così, che grand'uomo sei, che grande uomo, che grande donna sei, se hai capito che io ho sete, che non l'ho capito neanch'io. Ma tu hai capito veramente, tu ti stai salvando, la tua fede ti ha salvato. Ecco, riesco un po' a... penso appunto ci sia appunto in questo brano, perché poi tutto il lavoro di Gesù... scusate, lavoro è una parola orrenda, non so come mi sia uscita, vabbè. Tutta la missione di Gesù sarà appunto questo riuscire, ma non per protagonismo, ma per il nostro bene, perché se vediamo solamente noi stessi siamo all'inferno, di di farsi percepire. Una delle cose commoventi di tutta la vicenda della passione, della crocifissione, di Gesù piagato, e in qualche modo si potrebbe anche recuperare quell'esempio che facevi tu, è che a un certo punto, se proprio anche di fronte a Gesù in croce non stai attento a lui, cioè il Gesù crocifisso dovrebbe avere dentro di sé, cioè disposto a morire, purché finalmente uno guardando Gesù crocifisso guarda veramente Gesù crocifisso. Cioè, riesco a spiegarmi? Ditemi, eh? No,
secondo me è come se anche in questo brano la sua preoccupazione fosse quella di far percepire anche che lui è vero uomo, che in fondo non è solo...
Sì. Vero uomo, sì.
E allora in questo senso anche l'anticipazione dei diavoli...
Ah, anche sì, è vero.
È negativa, sì, in questo, sì, sotto questo aspetto.
Giorgio, scusa, tu però avevi una domanda che io, percependo zero, ho lasciato perdere. Scusa,
no,
Stefania,
ma è una sottolineare una cosa. Dobbiamo stare attenti qui all'atteggiamento di Gesù. Mm. Gesù in realtà non rimprovera la folla, ma ne prende le distanze.
Sì.
Alta necessità.
Certo.
Allora, la preoccupazione di Marco nel raccontare questo dramma, come lo racconta, non è quello di giudicare la folla, se fa bene o se fa male. E credo che questo dobbiamo tenere presente nel gruppo del Vangelo. Mm-hmm. Perché è facile che uno li chiamasse, sì, fanno bene, ma non dovevano farlo, dovevano fare. Non è questo il problema di questo brano. Gesù rimprovera soltanto chi dice tu sei figlio di Dio. E gli imponeva loro severamente di non svelare chi gli fosse. Allora, il centro, secondo me, di questo brano è la identità di Gesù. Che tipo di Messia è Gesù? Che tipo di Messia vuole essere? E la sua preoccupazione di evitare che sia la folla, ma soprattutto gli spiriti impuri, intralcino lui nel rivelare questa sua identità, questo il tipo di Messia che sarà quello che poi entra sulla croce. Sembra che sia su come Gesù si pone l'obiettivo di questo brano, più che su come la folla si pone.
Sì.
Cioè, non so se c'entra.
Poi recupero una cosa anche di questo, sì. Vai, vai.
Era molto in mente, parallelo con la folla, dopo la moltiplicazione dei pani, non in Marco, cioè da quando
Giovanni
cercano per farlo.
Giovanni, perfetto.
Quando lo cercano per fare, cioè la folla ha bisogno di lui potente, ha bisogno di rivolgersi a lui, ha bisogno che soddisfi i suoi bisogni, cioè di fame, di essere guarito, e quindi lo cerca per questo. E d'altra parte però ci sono anche i discepoli che non lo capiscono, perché quando salgono sulla barca da qualche parte che stanno lì a discutere se hanno preso i pani o no.
E c'era un pane sulla barca, sì.
E lo ritrovano e dicono, beh, insomma.
Sì.
Quindi il...
Se non ti interrompo, no. Rilancerei su queste cose. Tra l'altro, cosa che riprendeva... Perché uno potrebbe dire, ma allora sta folla appunto va bene o va male, giudizio sì, giudizio no. Piace molto tenere insieme due cose. Non dobbiamo giudicare la folla, perché probabilmente l'altro la folla il massimo che poteva fare a quel punto era quello lì. Sono come dei prima paragonati a polli. È anche vero che un pollo deve fare il mestiere di pollo. Dall'altro potremmo paragonare a bambini, perché sono all'inizio. Però, guardando la folla, possiamo giudicare noi, ormai dopo la Pasqua, cristiani da tanto tempo, eccetera, eccetera, quando abbiamo ancora elementi da bambini, per cui è molto bella questa cosa, dice tu Giorgio, non c'è un giudizio sulla folla, ma da questa vicenda possiamo vedere un giudizio su di noi, sulla nostra ancora immaturità iniziale, la nostra immaturità nella fede. Come sempre, non un giudizio per flagellarci, ma per riuscire a crescere e a muoverci. Quindi, per me ci sta questa cosa qui, che dici tu Giorgio, e contemporaneamente vedo ugualmente la possibilità poi di un lavoro su di noi a partire da questi elementi. Cosa Marco?
Ma dico, quanta roba è venuta fuori da
Osservazione Paolo.
Ecco, quando prima hai citato il centurione,
sì,
come fosse il quadretto in aperto opposizione con questo della folla, e bisogna tenere conto che il centurione comandava 100 uomini che non andavano in borghese i romani, e che la divisa del centurione era facilmente riconoscibile da quella dei soldati, e quindi vedendolo la gente fa largo, non c'era il problema perché uno ha un atteggiamento e la folla ne ha un altro. Quello è armato, magari aveva anche qualche soldato con sé, e quindi ha fatto largo.
Sì, però,
di fronte alla forza pubblica dei romani, ma c'era tanto da scherzare.
Scusa Paolo, però qui la questione era che il centurione si preoccupa di Gesù, se ho capito bene, e non vuole che Gesù si scomodi. Ah, sì, in quell'altro senso, quindi Paolo, sì. Cioè, che ha un atto di finezza verso Gesù, come dire, non basti... Sì, sì, in quel senso... No, poi, verissima la cosa che tu dici sul versante del... Delle... certo, sì, sì, quello sì, sì.
Provo a dire la stessa cosa con altre parole, sì. Mi ricollego al discorso di Marco. Io vedo la descrizione della folla qui attinta con tutto quello che abbiamo detto, ma sulla necessità assolutamente positiva, ma che poi viene vissuta negativamente rispetto all'emorroissa. Io la vedo come, se vogliamo, i discepoli di Emmaus, tra il prima e il dopo.
Bello.
Cioè, la folla che chiede il miracolo, che va è il massimo dell'umanità, va benissimo, nessuno, guai se critica questo, ma è quello che viene criticato è il non credere nel risorto, ma l'avere il cuore triste come i discepoli di Emmaus, perché tutto è finito. Allora, io credo che qui Gesù prenda le distanze da quella folla, per cui se si poteva avere il miracolo, bene, ma poi se no tutto era finito. O come tu dicevi prima, non vedeva lo spirito, un conto è vedere solo il male, un conto è percorrere il male assieme allo Spirito Santo. Vedeva prima solo il bene, ma non vedeva lo Spirito Santo, e poi solo il male senza lo Spirito Santo. Mentre quello di cui viene, quando dicevo prima, vediamola, interroghiamoci sulla nostra fede, siamo fino a qua oppure andiamo oltre? Perché fino a qua Gesù un po' prende le distanze da questo tipo di credenti. A Gesù invece piacciono i credenti, detto in altri termini, il credente gode molto di più se vede il discepolo di Emmaus che apre gli occhi e lo riconosce, e non mi bruciava il cuore dentro prima, è un altro atteggiamento.
Condivido, sì.
Scusa, però io non è questione che a Gesù piace, Gesù vuol condurre, come ha condotto il discepolo di Emmaus a credere in quello,
non è che non dico solo un parlavi tu prima, vedevo la Ceci, cioè mi viene a dire, come tutti i genitori, che i bambini li portano a spalluccia, ma dopo un po' è bene che i bambini camminino, cioè, questa semplice pedagogia, sì?
Ma è quello che voglio dire, con lui non possiamo neanche andare a parlare di tutto il resto, cioè questo brano qui ci presenta una folla ancora molto bambina, e di conseguenza dobbiamo stare sugli elementi che ci dà questo brano, perché se no spaziamo fuori e arriviamo alle conclusioni dei deboli.
Bellissimo, sì.
Anche perché c'è parecchia folla ancora bambina.
Sì, cioè, infatti non giudichiamo la folla...
Non è così fuori dal comune la folla, no, no. Senso che no.
Però appunto, quando facciamo i gruppi, non giudichiamo la folla, riprendiamo l'indicazione, ma semmai usiamo questo per una... prima di tutto comunicazione della nostra fede, e se è necessario, non io che giudico la tua o tu che giudichi la mia, cioè mi metto dentro questo gruppo e dico questa cosa qui della folla, magari vi racconto com'era la mia fede quando ero ragazzo,
com'è la mia fede adesso, e mentre ve lo racconto mi rendo conto che su certe cose, per grazie di Dio, sono maturato, per altre cose devo riconoscere di essere ancora bambino, e essere bambino a 50 anni non va bene, mentre essere bambino da bambino va bene. Quindi penso che questa questione qui della folla possa essere proprio usata per aiutarci a raccontare, per esempio, nel nostro cammino, una domanda che forse sia, come è cresciuta la nostra fede, come si è modificata nel cammino della nostra vita? E magari qualcuno deve dire, oh, a me non si è modificata. Poi vediamo poi cosa succede. Passando poi a questo punto, ecco, vedete qui il polo siamo, a questo punto diventiamo noi, il nostro cammino, la nostra storia, quindi anche la possibilità di raccontarcelo un po' come fratelli e sorelle, riprendendo anche alcuni elementi detti, magari appunto io di fronte a una contrarietà quando ero all'inizio del mio cammino di fede reagivo in un modo, adesso di fronte a una contrarietà, era la cosa che dicevi tu all'inizio, reagisco in questo modo qui. E ripeto, magari proprio nel momento in cui non diciamo ci accorgiamo che sono cambiate le cose, che non è cambiato, non so, forse la comunicazione.
Sì? Mi fa ridere il fatto che i bambini quando si avvicinano a Gesù invece sono l'opposto di quello che stai dicendo adesso, perché sono semplici.
Sì, poi, dialettica è questo, sì. Poi la metà per il bambino va bene, però come è fatto questo? Sa Gesù come sta? Speriamo stia bene, dopo queste chiacchiere, adesso ce lo chiediamo. Allora, puntualizzazioni tecniche, do la parola a te Marco, che già stavi parlando, prendendo un po' di dati sulla composizione dei gruppi e sui giorni in cui ci si trova.
Che altro sì, se mi date, facciamo una piccola carrellata, perché poi mi interessa, ma però. Allora, Alessandro Franzin, il tuo gruppo lo fa dove?
Lì, Ale.
27.
Quindi venerdì confermato.
Va bene. Poi la santa
demone,
poi la Sara mi ha detto che mi risponde in questi giorni, Franca Martinelli e Cristina Poni
non ci sono, Franca Martinelli
non c'è più, non c'è più.
Hai eliminato, quello che erano tutti, erano loro due, quindi bisogna recuperare gli animatori, non sappiamo, quindi rimane il default, perché il problema è che non è neanche, vedi, invece l'ho, Baccaglioni.
Baccaglioni ci saluta, è malato, ho detto prima.
Però lo faranno venerdì,
bisogna sentirlo lì, sì.
Poi Belella, ma ecco, il problema di Belella è che loro...
Risolto. Allora, d'ufficio, d'ufficio, qui lo dico, qui non lo nego, Giorgio andrà come animatore nel gruppo della signora Pietra Lunga. I registratori stanno andando molto bene.
Ma quindi, ok, per questo venerdì solo per questo. E quindi rimane il venerdì 27. Okay. E metto come animatore Bisagni.
Ok. Sì, sì, no, lo metti.
Poi Pietro Meneghini, Assunta Cipriano.
4 maggio.
4 maggio.
Meneghini, Leone.
Poi Michela Franzina, Elena Sangalli, 24. Okay. Poi il Pagliuca rimane 3 maggio, quindi.
Sì, non c'è la signora
giovedì,
il periodo del 25, quindi giovedì, perché poi al venerdì c'è la lezione.
Irene, voi?
Non so se qualcuno aveva detto, ma lo spostiamo, però non ho ancora sentito mattina. E io 27 ci sono, però devo sentire un attimino, perché un paio mi hanno chiesto.
Lo dici, al massimo entro?
Non, cioè già mercoledì è il limite del limite, perché dobbiamo fare la parola dei giorni, dobbiamo uscire. Quindi se ce la fai domani sarebbe meglio.
Domani mattina, se possibile, cerchiamo, perché appunto non so, un paio mi hanno detto che non ci sono. Io ci sono.
Cavenaghi, Paolo Rossi.
Va bene? Va bene?
Okay. Poi Carla Rossi, Stefania Poli.
Però venerdì, ma non a caso di martedì.
Vabbè, Stefania Poli, perché non è che non può, è sempre via Tormezzo, dove ci va a due anni.
Però è quindi
Stefania
Poli.
Stefania Poli, ok.
Però, caspita, è la prima volta che faccio.
Sono i demoni.
I demoni, ragazzi. Poi io ho Maria Bello, Lorenzo Bello che vanno bene, e i Galtegiani da 26 aprile, hanno detto, non ci sono. Poi, altra domanda, chi è che non ha ricevuto l'email? Così vediamo subito a chi.
Tu a me non l'hai spedita, me l'hai spedita l'Alessandra.
No, io l'ho spedita a te. Ma dimmi se c'è qualche
altro.
Per esempio, la Carla Rossi ha ricevuto la mia email. No, perché mi è arrivato un messaggio che il tuo indirizzo non funziona. Carla Rouge, eccetera.
Io l'ho letta, infatti poi l'ho rinnovata a lei per capire cosa dare di risposta.
A te è arrivata?
A me è arrivata.
Allora va bene. Quindi Franca Martinelli, niente, a questo punto non la...
No, non la competi più.
No, ok.
Olga Pasella, non c'è stessa... La Tiraniotti, qualcuno sa...
La Tiraniotti.
Ha un'idea, non lo so.
Non lo so.
Magari devo chiedere. Caverà che mi ha già detto, e Claudio Calvi anche, non ce l'ho, però adesso suona.
No, ho il telefono di Claudio Calvi.
Però è anche vero che è Marco Rotelli, ce l'ha, quindi direi che ci siamo, dai.
Noi siamo a posto, risultiamo 26.
Sì, voi mi avete già detto, quindi se no. Va bene, dai, direi che va bene.
Appena poi Marco me lo mandi quando è contento.
Ah, ecco, poi c'è una... Scusate.
No, poi.
C'è una... Logicamente sulla parola giovane troverete che il gruppo Maroni c'è come animatori Franzin e Fausto, perché io non ci sono, sono via, quindi... Però è un dettaglio. Ok.
Bene. Preghiera conclusiva. Stai ponendo particolare attenzione alle parole liberaci dal male, vuol dire liberaci dal maligno, dal tentatore, dal tutto il negativo. Diciamo insieme, Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro Padre quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi
lo ringraziamo i nostri
genitori. C'è la batteria scarica, non vorrei...
Guarda, l'ho detto a Raimondo, mi ha detto che va bene.
La segnala anche.